Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Correva l'anno. Corsi e ricorsi storici del calcio anconetano. 1955 e dintorni.
Punto biancorosso.
Buonasera, buonasera, bentrovati, ben sintonizzati. Punto biancorosso che cambia versione, come ben sapete, il mercoledì diventa Correva l'anno con Franco Lorenzini. Ciao Franco.
Ciao Stefano, buonasera a tutti.
E allora, prima di immergerci nel fine anni 50, arriveremo a sfiorare anche circa gli anni 1960. Ma con ospiti, beh, insomma, sentirete fra poco, insomma, gli ospiti, però prima ci immergiamo, è proprio il caso di dirlo, nell'attualità. E allora andiamo a vedere che cosa è successo. È arrivata l'ufficialità, quella di cui vi abbiamo già menzionato ieri, ufficiale: la gara con il Marotta verrà disputata domenica prossima alle 15:30 allo stadio Diana di Osimo, come riportato dal comunicato ufficiale numero 47 del campionato di prima categoria, causa indisponibilità campo di gara della Marotta anconitana del 21 ottobre, è posticipata domenica 22 orario 15:30 e sarà appunto allo stadio Diana di Osimo. Sempre ieri avevamo già dato le prevendite, che sono attive dalla giornata di oggi: Carcaffè via Vallemiano 33, punto Enel di via Torresi, Aslan Caffè a Torrette di Ancona. I soliti tre punti prevendita per quello che concerne appunto la gara. E quindi ci sarà questa possibilità. Sempre oggi è stato emesso anche la decisione del giudice sportivo, perché siamo sì in prima categoria, ma anche qua vale il giudice sportivo. E quindi è scattata l'inibizione a svolgere ogni attività fino al prossimo 25 ottobre per l'ex capitano biancorosso, ovvero sia Pesaresi Emanuele, per protesta nei confronti dell'arbitro. E infatti, se ricordate, era stato allontanato dalla panchina. È arrivata anche la munizione, la prima infrazione per Amedeo Massei, sempre dell'Anconitacna. Queste sono le news veloci per quello che riguarda casa anconitana in data odierna. E allora siamo pronti per iniziare a parlare un po' di storia. Rimaniamo in tema appunto di Anconitana.
L'Anconitana negli anni 50, allora, più che altro parleremo dell'epoca parola, no Stefano, che va è la seconda metà degli anni 50. In questa seconda metà degli anni 50 c'era il boom economico nella nostra nazione, quindi l'industria, le fabbriche, dal punto di vista anche delle imprese artigianali, si aveva il boom, e questo boom sfociava anche nell'anno 57 con l'inaugurazione, più che altro il debutto della nuova auto, la Fiat 500. La 500ina nel 1957 veniva messa in commercio e quindi si aveva anche il boom dell'automobile, perché ne andavano via tantissimi pezzi. E in questa nella metà degli anni 50 ebbero inizio le trasmissioni Rai, quindi così apprese avvio lo storico fenomeno del sociale chiamato televisione. Quindi a metà degli anni 50 iniziò a prendere campo la televisione, e inoltre l'influenza, ecco, dal punto di vista sociale, l'influenza statunitense nei giovani italiani era preponderante e veniva presa spesso come modello, proprio modello di vita. C'è un esempio proprio lampante, che in questa metà degli anni 50 esce un film, Un'americana a Roma, con Alberto Sordi, dove viene rappresentato un giovane romano, Alberto Sordi, che fa la vita dell'americano, no? Quindi la famosa frase: maccherone, te mai provocato e io me te magno. Quindi c'era un'influenza americana nei giovani italiani. Iniziò anche l'ascesa appunto nella musica, proprio per questo legame che ci univa con gli Stati Uniti. Iniziò l'ascesa anche del rock and roll con Elvis Presley e del funky blues con James Brown. E quindi emersero i nostri cantanti chiamati urlatori, come Adriano Celentano, che proprio nel 1959 vinse il Festival di Ancona alla Fiera della Pesca. E poi ricordiamo Little Tony, Giorgio Gaber, Ricky Gianco, Mina, Tony Dallara, insomma andavano per la maggiore questi cantanti che cercavano appunto di mettere in atto la musica che andava a quel tempo. E a proposito di televisioni, nel 1957 nasceva Carosello, quindi chi non ricorderà Carosello, proprio che divenne un fenomeno sociale, perché soprattutto per i suoi spot che avevano come attori personaggi che si chiamavano Vittorio Gassman, Mina, Nino Manfredi, Totò, e era visto da grandi e piccini, anche perché di fianco a questi attori giravano personaggi come Calimero, Carmenzita e tutte queste storielle che attiravano moltissimo l'attenzione. Per quanto riguarda invece le notizie appunto di questi anni 50 importanti a livello di sport, sempre nel 1957 veniva inaugurato lo stadio de Football Club Barcellona, cioè quello che poi nel 2001 divenne il Camp Nou, con una capienza di oltre 100.000 spettatori. Nel 57 nasceva Andrea Agostinelli, l'ex centrocampista anconetano, ex centrocampista della Lazio, Pistoiese, Atalanta, Avellino e Mantova, e in questi anni la Coppa dei Campioni veniva vinta per l'ennesima volta dal Real Madrid di Gento Di Stefano Puskas, e in finale, in questa seconda metà degli anni 50, in finale addirittura con la nostra Fiorentina. Quindi si aveva una finale nella seconda o terza edizione, una finale abbastanza inedita, tra il Real Madrid, che non era sicuramente inedito il Real Madrid nelle finali della Coppa dei Campioni, e una sorprendente Fiorentina che aveva vinto tra l'altro l'anno precedente, ovviamente per disputare la Coppa dei Campioni, il campionato. Per quanto invece riguarda l'Anconitana, Stefano, io direi di andare proprio a bomba su quello che Paolo Papili, no, ci descriverà nel suo audio. Tu cosa dici? In modo che ci completa un po' questa seconda parte degli anni 50, soprattutto l'epoca parola che dopo un quinquennio di Serie D, per la prima volta nel 53, andammo a giocare in Serie D, non l'avevamo mai toccata questa categoria. Eravamo in buona compagnia, perché c'erano l'Ascoli, c'era il Perugia, c'era la Ternana, c'era il Pescara, insomma non eravamo da soli in questa Serie D, però sai, 5 anni di Serie D dopo aver giocato in A, B e C diventava dura, e al quinto anno arrivava proprio questo grande allenatore, Carlo Parola.
Punto biancorosso.
Nella primavera del 56 ad Ancona si svolge un corso per allenatori. Vi partecipa anche Carletto Parola, celebre asso della Juve e della Nazionale, che ha da poco chiuso la carriera di calciatore. La sua presenza non passa inosservata. L'accoppiata Burattini-Paoloni decide di avvicinare Parola, con cui è avviata una trattativa segreta. In occasione di un sontuoso banchetto al ristorante Roma e Pace con la dirigenza dorica, Parola dà il suo assenso ad allenare l'Anconitana nella stagione 56-57. La notizia manda in visibilio la tifoseria. Per l'inventore della rovesciata non è difficile ottenere pezzi pregiati, come gli ex juventini Ercole Rabitti, 35enne, e Mario Boldi, fratello maggiore del Benito che milita in bianconero. Dal settore giovanile della Juve arrivano il mediano Vertetto e l'ala Barengo, che si rivelano due grandissimi acquisti. La squadra viene rafforzata dal velocissimo La Volpicella e da Miserocchi, ripreso dalla Vigor Senigallia. A novembre altri due colpi. Grazie agli ottimi rapporti con l'avvocato Agnelli e il dirigente Giordanetti, Parola riesce ad ottenere dalla Juve il giovane Carlo Mattrel, futuro portiere della Nazionale Mondiali del 62 in Cile, oltre al difensore Bertuccelli, ex bianconero. L'Anconitana rimane imbattuta per 9 giornate e perse la prima partita a Carrara. La squadra, subito lanciata ai vertici della classifica, riscuote un enorme successo di pubblico. Alcune partite, come quelle contro Carrarese e Spezia, richiamano al Dorico oltre 8.000 tifosi, estasiati dal gioco spumeggiante e dai gol, ben 24, di Emilio Gratton. Alla trasferta di Fano, terz'ultima giornata, partecipano oltre 3.000 supporter biancorossi che organizzarono un treno speciale. Le ultime 4 vittorie consecutive permettono all'Anconitana di chiudere il campionato al primo posto, staccando di un punto la tenace Carrarese. Un bagno di folla festeggia la squadra l'ultima giornata dopo il 2-0 al Piombino, ma per la promozione c'è ancora da sudare. L'Anconitana deve giocarsi il ritorno in Cina e lo spareggio col Chinotto Neri di Roma alle finali nazionali. Lo 0-0 strappato al Motovelodromo Appio illude la tifoseria, gelata ritorno a Dorico 16 giugno 1957 da un contestatissimo rigore concesso solo quando l'azione d'attacco dei capitolini termina con un tiro cross salvato sulla linea dal capitan Bellardinelli. A provocare il penalty è un'uscita ventata di Mattrel, che suscita sospetti anche per il modo goffo con cui il portiere si fa scavalcare dal rigore battuto malamente da Morgia. Il sogno svanisce in un batter d'occhio. L'Anconitana, dopo un campionato straordinario, si trova ancora condannata alla quarta serie.
Punto biancorosso.
Ebbene sì, con Parola finalmente si rivide un gran bel gioco e l'entusiasmo nella tifoseria dorica era alle stelle. Pensate che in quella prima stagione si ebbe una media di 6-7 mila spettatori a partita. Il Dorico ribolliva d'entusiasmo nei derby contro la Jesina, il Senigallia e l'Alma Juventus Fano. C'erano 7-8 mila spettatori. Nelle partite importanti come Spezia, Piombino e la Carrarese gli spettatori sfioravano le 10.000 unità. Importante fu la partita con la Carrarese perché ci diede il primato nel girone. Pensate che la partita di andata l'avevamo persa 5-0, fu l'unica sonante sconfitta di quel campionato. 5-0 perché dopo un quarto d'ora l'attaccante della Carrarese, allungandosi la palla con Mattrel in uscita, colpì Mattrel allo stomaco e Mattrel dovette non solo lasciare il campo ma essere ricoverato. Al posto di Mattrel andò Bertuccelli. Dopo poco Bertuccelli venne pestato dall'ala sinistra Carrarese Davolio e dovette anche lui lasciare il campo. Al posto di Bertuccelli andò Rabitti. Giocammo in 9 per metà partita, quindi il risultato di 5-0 fu abbastanza logico. Ma poi il gioco fu molto maschio, molto duro, soprattutto da parte della Carrarese. E alla fine della partita i giocatori dell'Ancona andarono a protestare, tra virgolette, contro i Carraresi e addirittura qualcuno cercò di entrare dentro lo spogliatoio della Carrarese. Ovviamente la partita di ritorno venne segnata, sottolineata nel calendario e quindi i giocatori e i tifosi aspettavano la partita di ritorno contro gli azzurri toscani. E la partita di ritorno si giocò davanti a 10.000 spettatori. La Carrarese entrò in campo sommersa da fischi e ululati, quindi venne proprio per tutta la partita e riuscimmo a vincere 1-0 quella partita con gol di Gratton che divenne anche il capocannoniere di quella stagione. E a proposito di Carrarese, c'è un aneddoto che un nostro amico tassista, Carlo, per l'occasione salutiamo gli amici tassisti da Fabrizio Gula, Mauro Marzioni, eccetera, eccetera. E Carlo, che conoscerete, molti di voi conosceranno, fu messo proprio di nome Carlo perché il papà conosceva Mister Parola benissimo e prima della partita con la Carrarese disse: guardi, sta per nascere mio figlio, se vinciamo contro la Carrarese io gli metto di nome come te, gli metto di nome Carlo. E quindi vinto con la Carrarese, Carlo divenne Carlo, ovviamente, prese il nome di Carlo Parola, come il papà aveva promesso al mister Dorico.
E allora, stiamo intorno agli anni 1955, 54, 58, arriveremo fino al 1959. Purtroppo, per quello che riguarda Ancona città, in quel periodo la Dorica balzò agli onori della cronaca anche per un fatto di sangue.
Su questa via di Ancona era scesa lieta la sera della domenica. Vi transitava il pubblico diretto al cinema Metropolitan. Il seguito è noto. Quattro bombe seguite da quattro colpi di pistola. I danni non bastano a rivelare la tragedia. Due morti e 39 feriti. Autore il paranoico Michele Canarozzo, che intendeva protestare per la mancata assegnazione di una casa al riscatto. Tutta Ancona segue i feretri di Elsa Politi e di Virginia Bartozzi. Famiglie in lacrime. Anche l'attentatore ha una moglie e due figli. Ma nulla forse può toccare il suo cuore di pazzo. Ha agito spinto dalla mola dell'epilessia che rende più crudele questa spaventosa tragedia.
Punto bianco rosso.
Fatto di cronaca che così passò di generazione in generazione, tanto da diventare anche un modo di dire per quello che riguarda una certa fascia di età. Attento che fo come Cannarozzo. Questi erano i nostri avi, a un certo punto, diciamo così, i nostri genitori che raccontavano quando si arrabbiavano con l'amministrazione pubblica in genere, in totale. Ci fermiamo, break pubblicitario, già state scrivendo 334 35 20 488 per i vostri pensieri.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro, perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Ad Ancona ti aspetta per Bacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è per Bacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Punto Biancorosso.
Rientriamo a Correva l'anno.
Sì, intanto arrivano dei messaggi, c'è Vanessa che ci dice: mio padre mi racconta sempre di quei tempi e di quella fantastica squadra e di essere andato a Roma con il treno a vedere con mio nonno Chinotto Neri Anconetana. Sì, nel tabellino di quella partita, il tabellino diceva 6.000 al Motovelodromo Appio, 6.000 spettatori presenti, dei quali 4.000 anconetani, quindi eravamo anche in maggioranza, e la partita finì 0-0, la partita di ritorno, poi quella che purtroppo perdemmo 1-0 su rigore, fu giocata davanti a un dorico strapieno. Un nostro amico ci dice: 8.000 spettatori al dorico, e dove mettevano le auto? 8.000 spettatori al dorico, ma pensate che poi con il Chinotto Neri ce n'erano probabilmente anche più di 10.000. E poi successivamente, negli anni successivi, con il Perugia 13.000, Maceratese 12, Ascoli 12, le macchine le mettevano sicuramente da qualche parte e non era un problema come lo è ora, che sembra che sia l'unico problema al mondo. Le macchine si mettono, anzi adesso ci sono pure i parcheggi, quindi il parcheggio Stamira e tutti gli altri parcheggi che, se aperti, sopperiscono sicuramente al posizionamento delle auto.
Diciamo per verità che ce n'erano di meno in circolazione
anche.
Comunque, diciamo che anche l'uso della quattro ruote personale, insomma, non era così diffuso all'epoca come ora.
Ci sono però ora più scooter rispetto a prima, quindi diciamo, però ecco, effettivamente giravano meno mezzi, questo è vero. In quell'anno, tra l'altro un'annata fantastica, in casa non perdemmo mai, e ci fu un portafortuna in quell'anno, ci fu un portafortuna perché, e qui rivolgiamo un appello a Roberto Cardinali, anzi consigliamo a Roberto Cardinali di mettere questa canzone Porta Fortuna, perché venne messa una canzone che andava per la maggiore in quel periodo, e prima della partita dell'Anconitana al dorico si sentiva le note di questa canzone.
Dall'accia dica non è cosa, quella non è per te, quella è un'impesa, va bene a te che è bella e qui è una rosa, si può sapere che chiameranno scusa, lasciala sienta a me, che non è cosa. Va bionda si troppo onesta, che l'è nata per l'uomo insista, allontana da sta maestra che da pierda figlie mamma, non vede che t'arra passa da ciancia cucciente mossa, tu fa credere e poi lassa, ti fa perdere la libertà.
Posso immaginare la scena con Roberto Cardinali che va in onda all'interno del Conoro con Renato Carosone e Scapricciatiello, e con paragonato all'audio dell'epoca sicuramente sarebbe sicuramente fantastico.
Proprio l'influenza napoletana, Stefano, già fin da allora, quindi
posso immaginare, però direi basta così.
Bene. Tra i vari calciatori che arrivarono in quella stagione, molti di estrazione juventina, visto che Parola era in ottimi rapporti con l'ambiente juventino, ci aveva giocato per più di 10 anni, quindi con l'avvocato Agnelli e con altri importanti dirigenti, arrivarono Rabitti, Barengo, Boldi, Bertetto, Bertuccelli e un portiere fenomenale arrivò a novembre, Carletto Matrel. Carletto Matrel fece la sua prima stagione da professionista proprio qui ad Ancona, e poi conoscete un po' tutti quanti la carriera che fece questo gran portiere. Divenne il portiere della Juventus e il portiere della nazionale italiana. Tra anche gli altri giocatori che vennero acquistati c'erano Natalino Miserocchi, che, come diceva un cronista dell'epoca, dategli anche il tiro e è da Serie A, perché faceva delle cose dal punto di vista tecnico inimmaginabili, grande velocità con palla ai piedi, quindi poteva giocare anche in categorie alte in questa ora, insomma, in questo periodo. E un giovane giocatore che veniva dal Pesarese, veniva da Pesaro, veramente nato a Zara, quella volta era una cittadina italiana che stava però in Croazia, ecco, quindi. E però sapete che dopo la guerra molti emigrarono verso da Zara, emigrarono verso l'Italia, e questo giocatore si era stabilito qui nelle Marche, a Pesaro, e aveva iniziato a giocare da giovanissimo nelle squadre minori pesaresi. Aveva segnato in prima categoria una caterva di gol, addirittura più di 30. Se ne erano accorti i dirigenti dell'Ancona, era stato segnalato, e subito l'anconitana lo portò nella rosa della squadra, appunto, di Carlo Parola. Questo giocatore aveva una particolarità che veramente esaltò i giovani anconetani. Pensate che venne impiegato poco, ma pensate che dopo una rete lui faceva quello che in questi periodi fanno alcuni giocatori, e a quell'epoca era una cosa inusuale, tipo Oba Oba Martins, rete e capriola acrobatica, cioè aveva mandato fuori di testa i giovani tifosi anconetani, e non solo i tifosi, ma i giovani nella città, nella nostra meravigliosa città, parlavano tutti di lui. Questo giocatore era e è ora in collegamento Giovanni La Volpicella. Buonasera Giovanni.
Pronto? Non lo sentiamo. Un attimo che adesso capiamo perché non lo sentiamo.
Allora, a proposito di Giovanni, La Volpicella, famosa la frase che dicevano un po' tutti, non si sa come fosse, anzi, era venuta fuori dopo un gol da lui segnato contro una squadra toscana, e che dopo il gol aveva fatto vedere questo famoso salto mortale. E si diceva in Ancona: scarso La Volpicella, come per dire sei un figo. Era un modo di dire un po' su generis, no? Che all'inizio proprio lui, Giovanni La Volpicella, non lo prese bene bene, poi capì che era proprio un modo di dire che era un tormentone diventato nella nostra città, come per dire sei un figo. Oppure a una ragazza i giovani diceva scarsa La Volpicella, no? Era proprio un modo di dire, come dire sei un figo, o per una ragazza sei una figa, insomma. Ecco, diciamo pure com'era il tutto, e facciamocelo raccontare proprio da lui, che adesso dovrebbe essere in collegamento. Buonasera Giovanni.
Buonasera a tutti gli anconetani.
Buonasera, è un piacere, un onore averti in collegamento, perché così ti fai conoscere da queste nuove generazioni, visto che all'epoca eri popolarissimo, no? Negli anni di Parola,
56-57.
Tu giocasti due stagioni con l'Anconitana, proprio sotto Parola, due anni e mezzo, sotto la gestione Parola, e
Matrel, Rabitti,
con grandi giocatori, Gratton, così, e soprattutto con un mister, come diciamo lo possiamo paragonare come se un Buffon smettesse di giocare e poi venisse ad allenare l'Anconitana, no? Quindi
la mia mano ancora trema quando me l'hanno presentato.
Raccontaci un po' di questo episodio, quando lui ti strinse la mano.
Camminavamo Viale della Vittoria, no?
Sì.
Perciò andavamo sotto gli alberi così e poi d'improvviso è sbucato parola, camicia bianca, pantaloni, mi ricordo ancora. E quando gli ho dato la mano, sta mano tremava come... È stata una roba emozionante, insomma.
E era considerato...
E parola era, no?
Era uno di...
rovesciata.
La rovesciata, visto solo in televisione e le foto sui giornali, ecco. Quindi è uno dei giocatori più forti d'Europa. E ovviamente
ha raccontato diversi episodi, diciamo, nella sua carriera. L'incontro con Nordahl.
Ecco, raccontaci l'incontro con Nordahl.
Nordahl, no, siccome Parola mi aveva preso per volere, mi chiamava Volpina, diciamo, perché forse rispecchiavo da ragazzo il suo carattere, allora perché anche ero profugo. Allora mi aveva preso a ben volere. Allora in una trasferta dunque in Toscana, a Pistoia, eravamo in un albergo anconitana e di fronte c'era un altro albergo con un'altra squadra di passaggio che andava a Firenze ed era la Roma. Allora lui vede un personaggio sulla porta dell'albergo e mi chiama: guarda chi c'è. E lui, no, tra parentesi, sapeva che ero milanista, era Gunnar Nordahl, quello che gli ha fatto 2-3 gol in un scontro che Parola gli ha dato un calcio e è uscito dal campo perché ormai c'era innervosito da matti.
C'erano scintille quando giocava Juventus Milan tra Parola e Nordahl.
Sì. Però non siamo andati a salutare perché Parola, no?
Non aveva un ottimo rapporto probabilmente.
Poi un'altra cosa, sono rimasto ieri sera molto addolorato, non sapevo che era morto il povero Miserocchi. Che ha giocato con me anche oltre semiprofessionista ad Ancona, dopo da dilettanti ci hanno chiamati a Qualagna, dove c'è il Tartufo Buono, e abbiamo fatto un anno assieme e abbiamo fatto bene anche.
Sì, purtroppo 3-4 anni fa ci ha lasciato Natalino Miserocchi. E in quella squadra c'erano dei campioni, allora, a parte gli juventini che erano, insomma, da Rabiti, ecco, dici di Rabiti che era...
Bertetto, Barengo dalla sinistra,
Boldi, Bertuccelli,
poi Bertuccelli, Matrel, no?
Sì, Matrel.
E dei nostri che c'era Belardinelli,
sì, Giacomo,
Ottavianelli, quelli me li ricordo tutti. Cioè, avevo 21 anni, ero da un paio d'anni uscito appena dal collegio, perciò per me erano cose straordinarie.
Ti videro, eri chiuso ovviamente perché davanti ci avevi Gratton, Miserocchi, Barengo, però tu ti presero perché facesti tantissimi gol in una squadretta pesarese, no? In prima categoria.
In prima categoria, la Vittoria Pesaro, e feci 39 gol. Allora, siccome quella volta c'era la voce adriatica, allora ogni lunedì, no, quando aprivi la voce adriatica, 3 gol di Dolbicella, 5 gol di Dolbicella, insomma...
Ti faceva pubblicità, ma...
Non l'ho comprato.
Chiaramente lì c'erano dei dirigenti tipo Paoloni, Burattini e tutti gli altri, Ghiotti, Venturini, che non si lasciavano sicuramente sfuggire un giovane interessante. Nino Ghiotti, giusto?
Quello me lo ricordo.
Nino Ghiotti è stato segretario fino alla fine degli anni 70, quindi per tantissimo tempo.
E poi c'è stato un altro episodio. Avevo esordito con l'Empoli e abbiamo vinto 3-0, ma io purtroppo ero paralizzato, anzi mi spogliato di parola, è venuto a vedere i muscoli delle gambe, erano proprio stecchite dall'emozione. Poi è passato un paio di domeniche e mi ha detto, cioè dovevo fare l'esame di maestro d'arte a Pesaro e mi ha dato il via libera. È andata bene, promosso e sono tornato. Al giovedì c'era la partitella, no, di preparazione, sì, per andare a Spezia, che era una squadra forte. Mi chiama da parte il venerdì, mi fa, domenica giochi. Però non mi sono paralizzato, anzi ero tranquillo, proprio beato. E forse a Spezia abbiamo vinto poi 2-0, è stata la mia partita, la partita migliore, perché diciamo la gioia di essere stato promosso, insomma, ti dico, no, questo mi hanno detto anche chi vedeva la partita,
che hai fatto insomma un'ottima prestazione.
Ottimo, eh. Sì, quando partivo, no, tranquillo, ma chi è quello, chi è quello? E dopo sono entrato in aria e ho tirato, ho preso il portiere nel petto per braso terra. E dopo Gratton ha messo dentro tutto.
Ci pensava Gratton a mettere dentro i palloni lì, capocannoniere, un po' anche abbastanza egoista, no? Oltre chiaramente un ottimo tiratore, un ottimo bomber.
Sì, lui vedeva solo la porta. E ricordo la famosa frase scarsa la Olvicella, è nata lì, che in una partita in casa che abbiamo vinto 3-0, mi sembra, c'era un'azione e lui, no, io da sinistra stringo verso il centro e lui, sì, da destra verso il centro, però nella corsa ha colpito la palla un po' troppo e gli è sfuggita, no? Io quando ho visto la palla ho chiuso gli occhi, ho dato una stangata, si è vista la rete muovere, il portiere paralizzato, al pubblico scarsa, ecco, da lì è nata
questa frase che te all'inizio non eri un po' perplesso, no, scarso, quindi invece era un sinonimo,
io che era, no, non dico un'offesa, un po'
una cosa non positiva, invece poi hai capito che in anconetano è come se uno dicesse adesso figo questo, figo, no,
era una bella giacca, era proprio un complimento.
Era un complimento, era un tormentone diventato, no? Quindi nei giovani soprattutto.
Ma è durato insomma diversi anni.
Per diversi anni.
Anche quando dopo ero tornato a Pesaro.
Continuavano.
Siamo rincontrati di nuovo. Poi addirittura Parola, ricordo che dopo che ho lasciato l'Ancona sono andato alla Vis Pesaro e c'era una domenica, c'era Fano di Pesaro,
sì,
e Parola, siccome era di passaggio ad Ancona, è venuta a vedermi. Abbiamo fatto 0-0 perché diciamo avevo un terzino un po' Pietrangeli che era mi toccava a me marcare a lui, capito?
Quindi,
Però insomma da lì ti dimostra che ci teneva a me, insomma.
E questa frase, no? Cioè, tra l'altro, ovviamente tu mi raccontano, e penso che sia, che tu dopo il gol, dopo la rete, facevi queste capriole acrobatiche, giusto?
Sì, sì.
Era una cosa un po' inusuale, che però colpiva dal punto di vista proprio dell'immagine, soprattutto il giovane, no?
Uno sfogo, una gioia per me, no? E poi ti ho detto l'altra sera,
sì,
che mi hanno chiamato a Marsala per i 100 anni dello sport e siamo andati giù con io e Pavinato e c'era quel centravanti della nazionale di Palermo, no? Dei famosi anni 90, che è stato invitato anche lui, capito? Mm. Ti ricordi come si chiamava quello che
adesso andiamo
il gol nel 90 lì?
L'andiamo in cerca. Chi era? No, Miccoli.
Palermo, lui.
No, Miccoli ha giocato, no? Adesso.
Allora, come personaggio, no, della nazionale, gli hanno fatto dare il primo colpo alla palla per quell'amichevole, si è fatto un amichevole, no? Io ero seduto in panchina, allora lui va lì, dà il calcio alla palla, poi viene verso di me e io dico adesso vai a fare la doccia, no? Così scherzando.
Ma tu dopo l'Anconitana, no? Hai iniziato, sei arrivato, eri 21enne, 22enne all'Anconitana, no? Quindi eri giovane, giovanissimo. Poi dopo che carriera hai fatto? Sei andato a Marsala, mi sembra.
Sì, dopo la Vispesaro.
Marsala, poi la Vis.
Hanno chiesto 12 milioni e all'andare siamo andati io e Pavinato giù. Comunque sono stati 5 anni, ma il mio cuore era sempre non come prima Ancona. Poi la Vis e dopo è venuto il Marsala.
Qui.
L'ho chiuso a 32 anni con lo sport, così in un anno e mezzo mi sono sposato, 4 figlie.
Complimenti.
E adesso sono 6 nipotini, del quale è nato giorni fa Andrea.
Auguri.
Grazie. E dopo da semiprofessionista mi sono dato ai dilettanti, no? Sono tornato alla Victoria.
Hai continuato, insomma,
poi
ti sei divertito.
No, come giocatore allenatore e ho chiuso verso i 41 anni.
Quindi ti
ho seminato un po', adesso dove vado c'ho diversi allievi, no? Che magari ti vedono passeggiare. Ciao mister, no? Allora, magari quello era un allievo di 15-16 anni. Me lo trovo con moglie e due figli. Ma tu chi sei, capito? Però è diciamo un orgoglio, no?
Certo. Io penso che
abbiamo seminato qualcosa di buono.
Ma sicuramente adesso. Tra l'altro, ecco, apro una parentesi, dobbiamo ringraziare Massimo Maggi, che è un giornalista pubblicista lì del Pesarese. Che è stato il gancio tra noi e te, ecco, quindi grazie Massimo che ci ha poi dopo fornito il tuo numero telefonico e abbiamo trovato un suo articolo, bellissimo articolo che ti fece diversi anni fa e quindi da lì abbiamo contattato il giornalista pesarese che ci ha dato il tuo numero telefonico.
Sì, perché io da Pesaro adesso sono 20 anni che sono qui a Montelabate, il comune di Montelabate è una frazione Osteria Nuova. Osteria Nuova, anche se non bevo, è andato a sto paese.
Quindi
diciamo mi trovo bene, c'ho un po' di orticello, mi diverto, insomma, adesso a febbraio faccio 83 anni, però fisicamente mi sono sempre mantenuto, mi danno molti anni di meno.
Bene, bene, questo è importante.
E poi l'Anconitana mi è rimasta sempre nel cuore.
Penso che hai vissuto tre stagioni quasi, quindi 2 e mezzo, importantissime, perché anche se eravamo in Serie D, però...
Oltre la perdita di Misurocchi, quando ho letto sui giornali lì che l'Ancona addirittura siamo in prima categoria,
ecco,
mi sembra.
Sì, di questo ecco, come hai seguito un po'?
Settimane fa ho assistito a Falconara Angolitana che ha vinto.
Ma sei venuto al Roccheggiani, a Falconara? Sei venuto a Falconara?
Beh, no, ho seguito per televisione.
Ah, hai seguito per televisione perché c'è la diretta,
sì,
c'è chiaro.
Sky, allora, sì. No, la malattia del calcio mi è rimasta sempre.
Bene, e quindi ovviamente segui appena puoi, insomma, l'Anconitana, ti è rimasta giustamente nel cuore.
Perché la Vis, anche lei non è tanto, insomma, in Serie D, però...
Però stanno, so che ha fatto un'ottima squadra, ci sono dei giocatori anche esperti come Paoli, vabbè, Paoli è da tanto che è lì, però Caccioli... Radi, insomma, ha fatto una squadra abbastanza competitiva e bene,
io come chiusura
sì.
Vorrei che mi salutasse tanto Belardinelli e Marianelli, che io credo che saranno ancora vivi.
Allora, purtroppo Belardinelli no, noi intervisteremo il figlio dopo di te, quindi a Marco. Purtroppo Belardinelli,
a te,
è morto poco tempo fa.
Però...
E gli altri, sì, magari quelli te li salutiamo tutti quanti, quelli che con i quali siamo in contatto, insomma. E va bene.
Grazie
a lei, Giovanni, perché insomma è ripeto, un onore e un piacere parlare con certi personaggi, soprattutto in epoche, no, che hanno fatto anche vivere ai nostri padri, ai nostri nonni, dei momenti indimenticabili.
Sì, l'ultimo anche sì. Per il morale,
sì.
Perché no, ho detto che il 25 agosto mi sono operato di prostata e calcoli,
quindi
mi hanno fatto 30 punti.
Devo
vincere lo scudetto da solo.
Dai, che superi anche questo, tranquillamente. Va bene.
Allora così mi ha dato un po' di morale anche.
Certo.
Ci saluto tutti.
Va bene, un abbraccio da parte di tutti quanti, della redazione di Radio Tua, il nostro editore Stefano Fera,
sì.
e tutti i tifosi anconetani che ti salutano.
Okay, ti ringrazio.
Un abbraccio e grazie Giovanni, grazie dell'intervento. Ciao. Arrivederci.
Bene, lasciamo allora Giovanni La Volpicella da quella di Pesaro. Vabbè, non precisamente, c'era da dire che tra le altre cose questo giocatore non è mai stato espulso in carriera, ha avuto anche la soddisfazione di militare nella nazionale Under 21 disputando due partite a Tunisi corredate da due reti. Complimenti a chi ha fatto la storia dell'Anconitana. Dorico dice: ero fiolo ma nel rione mio quelli più grandi dicevano tutti scarsa La Volpicella, adesso so perché, vedi,
uno pensa ad altre
cose.
Anche noi l'abbiamo saputo questi giorni, per cui siamo...
Dice Volpicella, chissà cosa sarà, una volpe piccolina, invece no, era un qualcosa legato a un giocatore biancorosso.
Biancorosso.
Marziale marinaresco, benvenuto al ministro Mattarella che inaugura la 14ª fiera internazionale della pesca in Ancona. E ne apre l'attività con un saluto ai 15 paesi stranieri presenti qui col nostro. Accanto al porto, rimasto l'orgoglio e la risorsa di Ancona, sorgono i padiglioni, come dire nel più nobile senso, casa e bottega. Sui pennoni sventolano i colori delle città marinare. La fiera narra tutta una storia di cui il ghiaccio artificiale per la conservazione della pesca è un capitolo inoltrato. Ma l'inizio è qui, magari in questi nuovi ordegni come il fucile arpione per la cattura dei pesci. Storia anche pittoresca con tinte esotiche quando ci vengono mostrati i bizzarri ami giapponesi. Finale in gloria gastronomica. L'Adriatico per tanti versi amaro sa riscattarsi con redditizie saporite virtù.
Inaugurata ad Ancona la fiera internazionale della pesca, giunta quest'anno alla sua 18ª edizione. Il sindaco Cavaliere del Lavoro Angelini porge il saluto della città adriatica al ministro Spataro, presidente dell'ente fiera. Le autorità visitano quindi i vari stand della grande manifestazione marinara che accresce di anno in anno il suo prestigio internazionale. All'attuale edizione sono presenti 12 paesi, oltre 700 gli espositori in un'area fieristica di 60.000 metri quadrati. La Sicilia ha particolarmente curato il suo padiglione, ed è logico. La nostra grande isola in questo dopoguerra è andata moltiplicando le attività che dal mare traggono alimento. Nella vasca centrale della fiera ha dimostrato le sue duttili doti un minuscolo televisore subacqueo costruito da una ditta germanica. Della Fiat un caccia tattico adottato dalle nazioni aderenti alla NATO. Le ferrovie dello Stato da parte loro hanno presentato moderne apparecchiature per un efficiente smistamento del pesce. Così Ancona onora quel mare che da sempre ha costituito la sua fondamentale ragione di vita.
Punto biancorosso.
Questa era la Fiera della Pesca.
A proposito di Fiera della Pesca,
di tutto quello che avveniva all'interno della Fiera della Pesca, abbiamo sentito un giovanissimo Mattarella ad inaugurare la nostra Fiera della Pesca, e tra le altre cose, curiosità delle curiosità, in realtà non è nata con la denominazione Fiera della Pesca, ma è nata con la denominazione completa, era la Fiera Internazionale, come diventerà poi, della Caccia e della Pesca. Quindi inizialmente era Caccia e pesca, poi è diventata solamente fiera della pesca, ma per capire un po' com'era il legame con il dorico, lo stesso legame di una certa fascia d'età degli anconetani legata proprio al luogo della fiera della pesca, per quello che avete sentito, tutto quello che veniva esposto, a parte che prima c'era anche l'acquario, per chi è riuscito a vederlo nei bei tempi, c'era un acquario che adesso si sta ripensando di ricreare ad Ancona, e anche lì siamo un po' come la ruota panoramica, chi è di favorevole, chi è contrario, che ci facciamo dell'acquario, eppure alla fine della pesca nei bei tempi insomma era stato realizzato un acquario per l'uso e i costumi, c'erano anche gli squali addirittura in questo acquario. Abbiamo trovato delle immagini grazie alla RAI che ha messo in circolazione tutti questi spezzoni di video dei film luce dell'epoca che è possibile recuperare, quindi si scoprono dei pezzi di Ancona che molti di noi, penso la stragrande maggioranza, non hanno mai visto, e curiosità appunto come quella di scoprire, io minimamente lo sapevo, che la fiera della pesca era in realtà fiera della caccia e della pesca. Questo addirittura c'erano gli orsacchiotti, erano stati portati, poveri orsacchiotti.
Fiera internazionale.
Fiera internazionale, avete sentito dalla Germania, eccetera, venivano presentate, ma questo è andato avanti anche negli anni 70, ancora c'era la possibilità di vedere nei padiglioni, eccetera, un po' di tutto, no?
C'era un gioiellino che era l'arena della fiera della pesca, dove come dicevo prima, debuttò Adriano Celentano, che vinse il Festival d'Ancona proprio lì alla Fiera della Pesca, nell'arena della Fiera della Pesca, e l'anno dopo vinse, quindi arrivavano dei personaggi che poi diverranno famosissimi, vinse il Festival di Ancona dopo Celentano, l'anno dopo Tony Renis con una canzone scritta da un cantautore, da un autore debuttante, un certo Mogol, quindi tutti questi personaggi che giravano attorno alla Fiera della Pesca. Poi venne il Cantagiro, vennero anche negli anni, come dicevi te, anni 70, venne Claudio Baglioni e tanti altri cantanti famosissimi, anche abbastanza recenti. Bene.
Barti che dice, vi ricordate i film alle 10 della mattina durante la Fiera della Pesca, Barti 61? Ma c'erano tante cose all'interno della fiera, dei suoi padiglioni, che insomma chi era giovincello da fine anni 60, metà anni 70, insomma ricorda tante le iniziative, tante le cose che animavano quella fiera della pesca, che era sì, era una fiera dedicata al mondo della pesca e non solo, poi man mano si era allargata. Però tante erano le iniziative e tanti erano coloro che andavano e venivano apposta ad Ancona per ammirare la nostra fiera della pesca. Purtroppo è un altro tassello che coi tempi moderni abbiamo perso, un'altra mancanza insieme al dorico a un altro ricordo. Pubblicità per noi, torniamo fra pochissimo.
Punto Bianco Rosso.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
E basta con ste zecche, con ste pulci, con ste pedocchi. Chiasse in colpo pure alle zanzare, lui se la guanta più.
Salve, sono il signor Franz, risolvo problemi, sdereno i parassiti e vece fago pure lo sconto.
Tutto questo da Franz Amici Animali, ad Ancona e Falconara.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
A tavola conta la qualità. E se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto.
Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da Qualità e Amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e Amore ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Punto Biancorosso che come ogni mercoledì si trasforma in Correva l'anno.
Sì, dopo essere arrivati primi nel girone e aver messo dietro la scorbutica carraresa, arriviamo a questa doppia finale per il salto di categoria con il Chinotto Neri. Come detto in precedenza, a Roma otteniamo un buon risultato 0-0 davanti a 6.000 spettatori, dei quali 4.000 anconetani, e quindi la partita di ritorno siamo tutti ottimisti, perché poi si riempie il Dorico, gran tifo, e i nostri giocano una partita un po' tiratina, però ci credono, e uno dei giocatori più importanti di questa anconitana, anconetano puro sangue, De Passo Varà, era il terzino destro Giacomo Belardinelli, uno dei giocatori più forti, uno dei terzini più forti di tutti i tempi dell'Anconitana. Veniva da Passo Varano e era stato aveva giocato nel settore giovanile dell'Anconitana, un anno a Osimo in prestito, e poi ritornò con Parola di nuovo all'Anconitana. Parola lo fece allenare perché vedeva in lui delle ottime doti. Però di tutto questo ce ne racconterà il prossimo collegato, che è proprio il figlio di Giacomo Belardinelli, è Marco Belardinelli. Ciao Marco.
Ciao Franco, buonasera e grazie per avermi invitato, grazie veramente.
Prego Marco.
È veramente tanto piacere ricordare questi momenti bellissimi. Cosa ti devo dire? È una storia molto lunga, io cerco di riassumerla in breve perché papà a noi ci ha cresciuto a pane e calcio, quindi di racconti sul periodo che giocava fin da bambino li abbiamo vissuti a casa, durante le cene, quando veniva su Miserocchi, suo grande amico Tavianelli, Spurio, tutti i ragazzi che come lui erano di quella squadra lì. E certo l'anno di Parola, gli anni di Parola sono stati per lui molto formativi, anche dal punto di vista proprio
professionale,
come giocatore, sì. E come uomo, perché da ragazzino insomma si è trovato con questo grande allenatore, perché Parola quando venne in Ancona era come se oggi venisse un Del Piero, non credo di dire un'eresia.
Sì, io ho detto Buffon, quindi Del Piero, insomma, giocatori che finiscono la carriera e la prima squadra che allenano poi è l'Anconitana, pensa un po' sti giocatori qui.
Parola era l'unico giocatore della Juventus nazionale, nella nazionale dove il 10-11 era il grande Torino di Bacigalupo, Ballarin, Maroso, credo, cioè è stato un giocatore pazzesco Parola.
Primo giocatore convocato nella nazionale europea, nella squadra europea, primo giocatore italiano.
Che è andato a giocare in Inghilterra quando l'Inghilterra non usciva dall'Inghilterra, perché loro si consideravano i maestri del calcio. Quindi stiamo parlando di un giocatore pazzesco, ecco, non so a chi può essere paragonabile ai tempi d'oggi, per cui per un ragazzino avere un grande così come allenatore è stato... E c'ha mille aneddoti. Mi diceva che lui facevano, finiti gli allenamenti, una gara a rigori e scommettevano delle cravatte che regolarmente papà perdeva, perché Parola non sbagliava mai il rigore, ne tiravano 50 a fine allenamento e li segnava tutti i 50. Diceva che Matre era d'accordo, il portiere, ma io penso che li segnasse veramente. E quindi, ecco, tanti piccoli aneddoti. E tu pensa che quando ero ragazzino, e lui mi raccontava, vedi Marco, parole era talmente forte, perché mi prendeva anche un po' in giro, parole era talmente forte che quando giocavamo a biliardo, per allenarsi di testa, lanciava per aria la boccetta e poi la stoppava di testa. Io quando dopo sono cresciuto, Franco, e ho cominciato a giocare a biliardo pure io...
Ci hai provato, no Marco?
No, diceva una parola che ha detto che già... ho capito come prendeva in giro, però sono quei bei ricordi che rimangono.
Anche te hai giocato a calcio, no Marco? Per un periodo all'Anconitana, con le giovanili.
Nei ragazzi dell'Ancona ho fatto tutte le giovanili e anzi approfitto, Franco se me lo permetti, di dare un messaggio al nuovo presidente di lavorare sul settore giovanile, perché è veramente una risorsa importante. Papà veniva dal settore giovanile e... tanti giovani, tanti ragazzi forti possono uscire dal settore giovanile, e per far ritornare l'Ancona ai livelli che merita, per me c'è da cominciare proprio dal settore giovanile. Sono sicuro che il presidente insieme a Marco Lelli ci abbiano questo diciamo punto di obiettivo, ecco, perché il settore giovanile è tanto importante. Io ho avuto tanti maestri, Roberto Canarozzi.
Ah, Roberto, grandissimo.
Che saluto tanto caramente, perché oltre al calcio sono stati maestri di vita, e quindi è importante per i giovani, il settore giovanile. Ecco,
sì, ottimo suggerimento. No, ottimo suggerimento. Ma oggi, guarda, ti facciamo parlare un po' più di tuo padre, anche perché poi tra l'altro di te abbiamo parlato tempo fa con Jacopo e Massimo qui presenti, quindi della fossa, dei fighters, delle brigate, insomma, della nascita, quindi anche l'articolo ti ha fatto Paolo Papili l'altra settimana, bell'articolo sulla nascita. Vabbè, eri uno dei protagonisti, quindi sei stato uno dei fondatori della fossa, quindi Paolo ti ha fatto l'articolo ha fatto l'articolo a voi della fossa l'altra settimana, e non finisce qui, come dice Paolo, continuerà con questo tema. E no, cosa ci dici? Tuo padre dicevano che era anche seguito da squadre di Serie A, ad esempio la Roma lo cercava, no? Giusto?
Sì, lui a noi chiaramente, io sono nato nel 64, per cui papà aveva smesso, quindi queste aveva già smesso da qualche anno, da 2 o 3 anni. Per cui io, queste sono cose che ho sentito dai racconti, e tra i tanti racconti ci fu anche quello che poi me lo confermò anche Ottavianelli, Neno. Che mi disse che lui andò a Livorno a giocare, sì. Ancona andò a Livorno in Serie A, e in quello stesso periodo doveva andare papà alla Roma, però dopo per problemi familiari, per motivi familiari non si mosse da Ancona, perché non se l'è sentita, non era il calcio di oggi,
sì,
quindi
sì.
Magari certi passi possono sembrare più grossi che oggi, ecco. Quindi lui non se l'è sentita, non è andata, e poi nella Roma presero l'Osi
al posto suo,
presero
una bandiera, poi che divenne
una bandiera, ecco.
Però diciamo che la prima scelta era Giacomo Belardinelli,
mi hanno detto, e probabilmente era così, perché papà, da quello che mi dicono, era un terzino, diciamo un difensore vero, e quando vedeva le partite del calcio di oggi mi diceva sempre: Marco, ma i difensori come eravamo noi non esistono più. Adesso non so se era vero, però
probabile. Tra l'altro lui con Miserocchi fecero lo stesso percorso, non si mossero mai da Ancona, anche se avevano le potenzialità tecniche, potenzialità enormi per arrivare in Serie A.
Miserocchi,
quindi...
papà lo considerava veramente un fuori classe, mi diceva sempre: Marco, in quella covata lì, in quegli anni lì, Miserocchi è stato un giocatore, quelli che lui considerava da Serie A erano Miserocchi, Ottavianelli e il portiere Matrel, che dopo andò alla Juventus, perché Matrel era il portiere degli anni di Parola, che dopo andò alla Juve e giocò 3-4 anni da titolare anche in nazionale. Per cui Miserocchi era veramente, lui lo considerava un fuori classe, aveva un po' paura in trasferta, però così mi diceva, c'è un po' paura, prende qualche botta, ma quelle sono cose che dopo era talmente forte che le evitavano, lo prendevano, diceva lui.
A proposito di marcature di tuo padre, c'è stata una marcatura proprio favolosa su Omar Sivori nell'amichevole che fecero, che facemmo contro la Juventus, perché marcò proprio il grande Sivori.
Esatto. Esatto, che gli faceva passare la palla sotto le gambe da tutte le parti. Ha detto Marco, mancava che se la metteva sotto la maglietta e io la palla non la vedevo mai.
Raccontano di quella partita che Sivori il primo tempo praticamente fu non pervenuto perché non ci aveva voglia probabilmente di giocare, intanto era fatto così, era uno dei giocatori più forti al mondo, però ecco quando... E durante l'intervallo lo prese di petto un certo Boniperti e gli disse guarda che qui bisogna che giochi perché noi non è che siamo venuti qui no, per cambiare aria. E nel secondo tempo giocò talmente bene che fece mi sembra 4 gol dei 6 e fece diventare matti tutti i difensori perché con i suoi giochetti, poi senza contare le parole che diceva, perché...
Sì, perché era uno che prendeva in giro.
Mamma mia, e quindi furono veramente bravi a marcarlo così, però a non reagire perché effettivamente era anche un po' indisponente.
Juve lì, Franco, quella Juve lì era la Juve di Charles Sivori e Boniperti, cioè era una Juve mostruosa. Sì. E vennero in Ancona perché con la vendita di Matrel c'era inclusa questa amichevole. E loro erano andati a pranzo a mangiare giù da Emilia. Quindi quando è arrivati lì a giocare non gliene andava.
Era abbastanza pesanti.
Era messa l'ombra sotto la tribuna. Dopo Boniperti, dopo si è incavolato.
Si è attaccato al muro e ha detto, te bisogna che giochi, perché Boniperti anche a quel tempo già era il presidente, non solo il giocatore.
Sì. E anche lì c'era parola. E papà mi raccontava, non so se in studio c'è la Volpicella.
È già fatto già l'intervento, papà, sì.
Esatto, che saluto caramente e dopo Franco mi piacerebbe andarlo a trovare.
Come no, ti do il contatto e poi dopo magari ci andiamo insieme.
Benissimo, mi diceva papà che nell'Ancona, in quella squadra, chi era l'allenatore in campo? Perché Parola era l'allenatore fuori, ma l'allenatore in campo era Rabitti. Rabitti era un centrocampista che veniva anche lui dalla Serie A e che dopo è stato il selezionatore del Torino, delle giovanili del Torino, Rabitti, che era un grande centrocampista e papà ne parlava sempre come di un grande giocatore. Quindi tu pensa che squadra
che squadra era? Sensazionale. Una cosa.
Era veramente uno squadra.
Guarda Marco, arrivano dei messaggi per te. Uno dice ciao Marco, viva la fossa. Questo grazie, è un certo grazie. Paolo Pa che non so a chi potrebbe essere. Vabbè, dai. L'altro dice Dorico dice Giacomo era un grande appassionato dell'Ancona. Io lo ricordo solo come un dirigente bravissimo e legatissimo alla squadra. Non l'ho mai visto giocare perché ero piccolo. Hai avuto un grande padre. Ecco, questo grazie, è una, grazie. Quello che Dorico pensa e dice di Giacomo Bellardinelli.
Mi emozionate perché chiaramente chi è cresciuto con il calcio dentro casa come siamo cresciuti noi, papà per noi è stato veramente, grazie al calcio ci ha dato tanti valori che oggi portiamo ancora avanti. Poi dopo nella vita nessuno è perfetto, però... Insomma, per noi è stato un grande maestro, ecco, in tutti i sensi. E soprattutto, dopo col tempo, ho capito che qualcuna che ce ne raccontava non era proprio vera. Però sono servite.
E da dirigente, quando partivano, perché poi alla fine facevano sempre delle squadre discrete, no? Sotto la presidenza Grati, tuo padre era dirigente, quando partivano per Lilton, il Gallio Lilton, come arrivavano?
Meravigliosi, perché lì allora cosa succedeva? Questa era l'anno di Cucuscella, allenatore, sì. fecero il ritiro alle terrazze di Arcevia. Papà era dirigente e ci portò su tutta la famiglia, che noi eravamo ragazzini, io mi ricordo che vedevo gli allenamenti di mister Cucuscella, era il primo anno di quarta serie, credo, che c'era Camborata, Cantagalli,
sì.
Era il dopo terremoto, il post terremoto, quegli anni lì più
sì,
o meno, sì. Adesso... Forse sbaglio.
Sì, qualcosa. No, non sbagli perché Cuscella 73, 74, 74, insomma, dai, è dopo terremoto, subito
che
dopo.
Partivano per andare a fare il mercato che all'epoca era al Ciocco e a Lilton. Partiva papà, Consoli, Ghiotti, Nino Ghiotti e Grati.
Sì.
C'era solo la macchina bella per tampo de scena.
La Jaguar di Grati.
La Jaguar di Grati, tirata a lucido. E c'era solo quella dell'importante.
Non c'era un bocco, non c'era, come si suol dire.
Non c'era una lira e bisognava arrampicarsi veramente.
Ma riuscivano a farlo stesso con le conoscenze, con...
Presero Galli, presero Lauzei da Catania, Maier, il libero, fortissimo, sì. Che dopo si fece male. Però alla fine fecero il campionato che dopo, diciamo, vincemmo il campionato con Chiarini, Coaci, Lauzei, con la squadra lì.
Sì.
Quindi alla fine una promozione importante, dopo ci fu anche la retrocessione famosa, un anno dopo, due anni dopo entrò Maiani. Però insomma belle storie, belle esperienze, insomma, quando andavano al mercato, al calcio, ma lì sarebbe bello sentire Luciano Consoli, che era protagonista di questi mercati. Quindi, che saluto caramente.
E un'ultima domanda, Marco, sì. Cosa ne pensi del ritorno eventuale al Dorico?
Favorevolissimo, favorevolissimo. Per me bisogna tornare al Dorico, veramente di corsa.
Rifacciamo montare la tribunetta laterale, quella tra vicino alla curva,
Torniamo tutti lì, andiamo tutti a fare l'abbonamento, stiamo vicino a questa squadra e facciamo veramente in maniera di tornare al posto che meritiamo, ecco, il posto che meritiamo. Sarà dura, però come ce l'abbiamo fatta una volta, ce la possiamo fare ancora.
Sì, sicuramente. Va bene.
Franco, io vi ringrazio tanto, saluto tutti quanti e quando avete bisogno io sono a disposizione.
Grazie Marco, noi poi ci risentiamo, no? come al solito.
C'è un messaggio da Gianluca, un saluto a Marco, fondatore della Fossa, ma si trovano le magliette del gruppo e qualche foto? Ci domanda Gianluca.
E qualche foto la posso trovare, le magliette purtroppo quelle sono pezzi d'antiquariato, bisogna chi ce l'ha se le tiene care. No, però per le foto io le sto cercando, qualcuna l'ho già data a Paolo e a mano
sì,
che le
qualcosa,
trovo,
gira, io... qualcosa gira. Paolo, gira. Massimo, qualcosa c'hanno.
Sì. Ok ragazzi,
a posto.
Grazie ancora per avermi invitato.
Va bene, grazie. Un abbraccio, ciao Marco.
Un abbraccio a tutti, ciao.
Continua a scrivere intanto a proposito della fiera, c'è il nostro amico Gianluca, dice negli anni, non può che essere lui, negli anni 90-99 fu anche sede dei convegni filatelici e numismatico. Per Franco, i Fighters ancora nascevano nel 1979, si domanda, complimenti ancora per la trasmissione.
Sì, penso 78-79, comunque nascevano, erano i ragazzi soprattutto del monumento. E a loro si aggregarono i ragazzi di Piazza Diaz, quelli che avevano formato il gruppo nei primissimi anni 70. Quindi poi dopo che diventarono Furie Rosse dopo i primissimi anni 80. Quindi molti di quei ragazzi, Saracini, Verio Petrelli, Tarzetti, Bravi, questi qui si aggregarono, praticamente fondarono anche loro, no, più che si aggregarono, fondarono i Fighters anche loro. Comunque l'anno è quello, 78-79.
E Gigi 67, a proposito sempre della fiera della pesca, mi ricordo Pamela Prati, Sergio Pancrazi andò sul palco e fece un polverone, si ricorda Gigi 67, io mi ricordo che c'era un settore all'epoca della fiera comunque che era riservato agli adulti, dove c'erano questi spettacoli, dove c'erano queste cose, quindi io Pischello non ci potevo entrare.
Sergio, che frequentava quel posto perché stava lì al Mandracchio, sicuramente fece un polverone conoscendolo. Sergio, grande personaggio, ci ha lasciato purtroppo, e comunque sia, sicuramente ha fatto un bel polverone.
Punto Biancorosso.
Fallito l'assalto alla C, l'Anconitana di Parola ci riprova e al secondo tentativo viene promossa, sia pure senza vincere il campionato. Le basta arrivare quarta assieme all'Hellas Verona per centrare l'agognato salto di categoria, grazie all'allargamento dei quadri. Parola ottiene dalla Juve anche Orlando, che gioca poco perché reduce da un'operazione al menisco, e del grosso. Determinanti gli innesti di Nolli e dell'attaccante toscano Luigi Buglioni, che realizza 16 gol e non fa rimpiangere Gratton passato al Livorno.
Punto Biancorosso.
E l'anno dopo viene istituita, quindi noi rimaniamo nella Serie D, però viene istituita la Serie D d'eccellenza. Quindi c'erano due Serie D, la Serie D d'eccellenza e una Serie D normale. noi veniamo messi nella Serie D d'eccellenza, essendo arrivati insomma in una posizione ottima l'anno precedente, e tenendo conto che nella Serie D d'eccellenza vengono promosse le prime quattro arrivate. Quindi facciamo un ottimo campionato, di nuovo sotto la gestione Parola, prendiamo un attaccante forte, fortissimo, Buglioni, che farà 16 gol e addirittura l'anno dopo sarà in Serie C, perché chiaramente promosso in Serie C, sarà il capocannoniere con l'Anconitana della Serie C, segnerà circa quasi una ventina di reti. E la squadra perde alcuni pezzi, perde Gratton e Ottavianelli che vanno al Livorno, perde Matrel che va alla Juventus e ne diventa il titolare, e comunque arrivano come degli ottimi giocatori. Questo campionato è un campionato che viene giocato con squadre del Nord Italia, quindi del Veneto, dell'Emilia Romagna, ma anche con squadre abruzzesi, quindi si giocano diverse partite sentite, importanti, con l'Hellas Verona, con il Pescara, il Chieti, il Forlì, poi ovviamente le squadre emiliano-romagnole c'erano sempre, quindi comprendeva il girone, tutta la fascia orientale della nostra penisola. E poi piano piano Parola l'anno dopo praticamente allena, è il mister della Serie C, il mister della Serie C, facciamo un campionato di media classifica. Ad un certo punto però Parola inizia ad avere dei piccoli problemi, ma non problemi con la società, con i giocatori, tutt'altro, cioè Parola era un tecnico, comunque un personaggio adorato qui ad Ancona, però dei suoi problemi personali, problemi dovuti, c'è chi dice stress, c'è chi dice che si doveva fare una delicata operazione, e quindi piano piano si incomincia ad allontanare ad Ancona. Frequentemente ritorna nella sua Torino e lascia il timone al suo secondo, che era Mirko Veroli, il rosso, il libero, il difensore degli anni 40-50, degli anni 40, ecco, più che altro, e si defila sempre di più. A un certo punto si capisce che Parola lascerà quasi, nemmeno terminerà il campionato con l'Anconitana, e così fece. Avvertì la società che per motivi suoi personali non terminava quel campionato lì, e venne poi subito preso un altro tecnico, Piacentini, che guidò l'Anconitana ad un campionato di centro classifica, e così terminò l'epoca del grande Carletto Parola. Che dire? Adesso io direi, no Stefano, di sentire anche la terza persona che tra l'altro interverrà. Perché? Perché in quegli anni, ma dai primi anni 50, il massaggiatore dell'Anconitana era Remo Marzoli. Remo Marzoli fu il massaggiatore dell'Anconitana dagli anni, primi anni 50 fino alla seconda metà degli anni 70, oltre un ventennio il nostro massaggiatore. E quando Parola arrivò e Marzoli era il massaggiatore dorico, vide arrivare Remo in bicicletta, lui si spostava con quel mezzo, i tempi erano duri, non c'erano tante possibilità, e appena lo vide arrivare in bicicletta gli disse: ma lei Remo non ha un motorino, comunque si sposta solo con la bicicletta? E Remo gli disse: sì, io, sai, c'ho insomma famiglia, così mi sposto con questo mezzo. Allora Parola ci pensò lui, e l'allenamento dopo gli diede le chiavi del suo motorino e gli disse: tieni, ti regalo il mio motorino, così tu da adesso in poi ti sposterai più velocemente con il motorino che ti regalo. E questo era Carletto Parola, che andò subito in sintonia con Remo Marzoli, e abbiamo in collegamento la figlia di Remo Marzoli, Valeria. Ciao Valeria.
Buonasera, ciao Franco.
Buonasera Valeria, ciao, come va?
Bene, grazie.
Allora,
innanzitutto ringrazio tutto lo staff di Radio Tua e che avete fatto gli auguri a mio padre che qualche giorno fa ha compiuto 95 anni e avete fatto gli auguri in diretta. Grazie di cuore da parte sua.
No, grazie, grazie a voi, e sicuramente per noi è stato un vero piacere. Poi 95 anni, Remo è veramente un... è un ragazzino, dai, diciamo così, è un ragazzino. Grande Remo. Quante ce n'ha raccontate dell'epoca Parola? Cosa ti ricordi tu, Valeria, di quell'epoca? Del grande...
Un ricordo della famiglia Parola, perché se non sbaglio era il 1960 e io avevo 7 anni. Ricordo questa coppia con un'aria molto signorile, nei modi molto gentili, e la cosa che ricordo maggiormente è che loro avevano una casa di fronte all'attuale scuola di Amicis, cioè praticamente sopra il vecchio cinema Lambra.
Sì, in Corso Mendola.
Avevano affittato questo appartamento, ma naturalmente era una zona signorile d'Ancona. E io ricordo che con mia mamma andavamo spesso la domenica dalla moglie di Parola, e loro avevano un bambino di poco più grande di me, che avrà avuto forse 2 o 3 anni, Gianni si chiama.
Sì.
E tra l'altro avevo provato ricercarlo quando papà ha compiuto 90 anni, avevamo fatto una festa grande a Piazza Diaz, ma non sono riuscita a rintracciarlo. E quindi ricordo questa eleganza nei modi, nel modo di fare di queste persone, e ricordo anche la benevolenza che avevano nei confronti della nostra famiglia. E mentre mamma, diciamo, prendeva il tè con la signora, io giocavo con Gianni. E poiché noi eravamo d'estrazione, diciamo, più operaia, più modesta, la stanza di Gianni con i suoi giochi a me sembrava un po' il paradiso dei balocchi, ecco. E poi succedeva che andavamo spesso ad aspettare sia papà che Parola al campo sportivo finita la partita.
Guarda, mi diceva Remo tempo fa che quando arrivò Parola, Parola insomma era conosciutissimo e stimatissimo in tutta Italia, e usciva con lui alla fine per ultimo dal sottopassaggio, e quando uscivano infatti si sentiva, cioè, partiva un applauso in qualunque campo si andasse, partiva un applauso verso questo personaggio che era un personaggio insomma celebre in Italia, quindi in qualunque campo, anche in campi un po' più caldi, oppure
distingueva, capito, rispetto al tifoso anconetano, che sappiamo, no, un pochettino anche ruvido.
Sì.
E lui si distingueva proprio, a parte la parlata, ma si distingueva proprio nei modi garbati, nei modi signorili, nell'eloquenza diversa. Quindi Remo era... come dire, era orgoglioso di
avere,
stare
di lavorare con
così.
Lui, chiaro. E di Remo cosa ci dici? Remo insomma è stato per più di 20 anni il nostro massaggiatore, no? Quante ne ha viste, quindi metteva, sistemava. Diceva, guarda, di lui Arcangelo Grassia, che era il medico sociale dell'Anconitana, padre di Filippo Grassia, il noto giornalista di Radio Rai, insomma, della Rai, che Remo solo toccando, cioè era meglio di un attacco e di una un'operazione di raggi, perché toccando solo con le mani il posto che era la parte contusa, dolente, riusciva a capire il problema, ecco. Quindi
sì,
lo stimavano
questo,
tutti.
Questo l'ho capito dopo, in seguito.
C'aveva questa dote, oltre l'esperienza, ma questa dote.
Allora, a parte il fatto che mio padre è stato uno dei primi che ha fatto proprio la scuola, lui l'ha fatta a Firenze, di masso fisioterapia, quindi uno dei primi in Italia ad avere il doppio diploma. Ma poi abbiamo scoperto con gli anni che lui non era un semplice massaggiatore, lui aveva anche il dono del guaritore, che poi mi ha trasmesso a me come pranoterapeuta. E l'abbiamo scoperto da grandi, diciamo, facendo dei test, perché lui non era soltanto un massaggiatore sportivo, cosiddetto normale, capito? Per i risultati che lui aveva, erano risultati decisamente straordinari. Io mi ricordo quando raccontava l'episodio che era venuta Wanda Osiris qui in Ancona, che l'aveva chiamato perché appunto era diventato famoso per questo tocco, oppure quando c'era stato altri personaggi famosi dello spettacolo che avevano
erano stati sottoposti
per i massaggi,
cure di remo.
Sia terapeutici che anche estetici, perché ricordo che per un certo periodo fu uno dei primi che fece massaggi curativi anche alle donne dopo il parto, no? Dopo la smagliatura. E quella volta diceva che per la smagliatura non c'era niente da fare, e lui facendo i suoi massaggi, facendo i suoi trattamenti, comunque riusciva a ridurre
il problema, chiaro.
La cicatrice, sì, sì. Capito?
Guarda.
E poi c'aveva sto secchio con la spugna
magica, la spugna miracolosa che scattava dalla panchina, ci ricordiamo tutti al Dorico, scattava lui sempre davanti al medico, chiunque fosse. Lui aveva sto sprint così, scattava con sto secchio, non cadeva una goccia d'acqua e la spugna miracolosa sistemava. Sì, grande.
E poi guarda, un episodio che adesso ripeto col senno del poi mi viene in mente, lui aveva inventato in qualche modo quello che oggigiorno si chiama l'effetto placebo. Perché quando il giocatore era affaticato, allora lui cosa faceva? Lo chiamava a bordo campo e gli diceva, cioè, guarda, ti do sta cosa che è miracolosa, che nessuno c'ha. E poi dopo mi raccontava in separata sede, dice, ma io mica gli ho dato niente, gli ho dato uno zuccherino. Però lui sapeva che questo era miracoloso e correva come una scheggia.
Era uno psicologo sotto questo aspetto,
esatto,
qui pure.
Esatto, lui c'aveva questa cosa, non so dove l'ha ereditata, da qualche avo, non lo so, perché queste cose si tramandano in realtà.
Valeria,
e oggigiorno è riconosciuto.
Sì, Valeria, guarda, ci arrivano dei messaggi che dicono, allora, questo di Dorico bellissimo, l'Ancona è una bellissima barca a due remi. Gaetti e Marzoli, due grandi remi, Gaetti e
remi,
Marzoli,
remi.
Veramente due icone biancorosse.
Bello, sì, bello.
Poi un altro messaggio: Filippo Grassia sarà ospite domani in trasmissione. Sta ascoltando Valeria e saluta il grande Remo. Ah, pensa, anche Filippo Grassia ti sta ascoltando e vi saluta. Quindi
grazie,
il figlio di Arcangelo Grassia, del medico proprio del periodo Parola.
Sì, del periodo
sì,
Parola.
Sì, quindi un saluto a Filippo, al grande Filippo. E poi altro messaggio, ragazzi, della famosa invasione, sempre da Dorico, della famosa invasione di campo, non ne parlate? Quella è forse quella col Pisa, però fine anni 40, quindi ne parleremo quando sarà il momento.
Indietro.
Poi dopo... Barti 61 dice: io Stefano, grazie dell'omonimia del cognome.
Non c'entra niente adesso, questa la riprendiamo dopo.
Lo riprendiamo
stiamo
dopo.
Stiamo parlando della fiera della pesca.
Ok, Gianluca, Franco, essendo un collezionista, beh, questo pure lo vediamo dopo. Va bene, Valeria, che dire, se sai qualche altro aneddoto su magari il periodo remo,
guarda, remo con il periodo di sempre di Parola, ricordando da bambina come lo vivevo, capito? Sì. Allora mi ricordo le trasferte. Allora le trasferte, soprattutto quelle più sofferte, adesso non ti so dire il periodo storico, che mi pare che era un tantino più grandina, ma roba di poco, erano quelle in Toscana e la Sardegna. E io mi accorgevo che mio padre doveva andare via per 15 giorni, perché c'era un fermento in casa, quindi le valigie che venivano fuori, mamma che stirava tutti i vari indumenti. E la cosa che era piacevole come figlia, sì, che quando ritornava da queste trasferte, a qualunque ora lui ritornasse della notte, accendeva tutte le luci di casa e tirava fuori tutti i regali, tutti i ricordi, capito? E io c'avevo una collezione di bamboline di Pannolenci, che erano poi quelle che rappresentavano la regione stessa. E la cosa che mi piaceva era che quando lui tornava da queste trasferte, portava anche prodotti tipici
dei posti.
Allora io quando andavo a scuola, allora facevo le elementari, ripeto, la seconda, terza elementare, arrivavo con tutti questi prodotti che ancora non venivano venduti come adesso, che trovi qualunque prodotto di tutte le regioni d'Italia, no?
Sì, chiaro.
E mi ricordo che andavo con la scatola dei Ricciarelli di Siena dalla mia maestra e gli offrivo ste cose. Dice: ma come fai ad avere un prodotto così particolare? E allora io dicevo: è perché mio padre, massaggiatore dell'Ancona Calcio, ogni volta che va in trasferta mi porta questi prodotti. E questo era un particolare gioioso, diciamo.
Tu hai detto una cosa: quando andavano in trasferta in Sardegna o in Sicilia, stavano fuori 2 settimane, perché proprio appositamente c'erano 2 squadre in Sardegna, ad esempio,
sì,
Olbia,
sì,
e Torres,
c'era la Torres,
si faceva giocare proprio le due partite consecutive, in modo,
esatto,
da non perdere né tempo né denaro, insomma, perché sennò dovevano ritornare.
Sì, io me le ricordo, questa della Sardegna.
Quindi
era quella più lontana.
Sì, erano le trasferte fatte appositamente dopo.
E poi naturalmente raccontare. Io l'amore anche per il viaggio, diciamo, mi è stato trasmesso da papà, perché ogni volta che tornava, oltre al prodotto tipico, la bambolina dei Pannolenci, però raccontava, oltre alle partite, anche le bellezze dei luoghi dove era stato.
In Sardegna andavano ad Alghero, quindi ti posso dire che Alghero, insomma, poi a parte la Sardegna è tutta bella, quindi...
Esatto, esatto. E c'avevo anche, sai cosa mi portava? Anche quelle cartoline, no? Quelle che si aprivano e venivano fuori giù tutte le cartoline. E quindi io con questi ricordi che mettevo poi tutti da parte, sognavo, capito? E non, certo, siamo mai andati io e mamma con lui, non erano i tempi in
no,
cui
ma poi
ci
aveva da fare
seguiva.
Lì era un po' difficile
non era possibile. Ricordo invece quando più grande, ma ormai ti parlo dell'adolescenza, quando lui andava in ritiro con la squadra a Staffolo, e lì qualche volta lo raggiungevo, ma perché c'era qualche giocatore che mi piacicchiava.
Certo, sennò...
Ma lì parliamo già di 12-13 anni.
Chiaro. Va bene, Stefano, che dire? Abbiamo sentito anche per bocca di Valeria il nostro mitico Remo Marzoli, il nostro mitico massaggiatore.
A cui abbiamo fatto gli auguri. Il giorno del compleanno, quindi siamo contenti di aver sentito anche Valeria, i nostri microfoni, a raccontarci un po' delle storie, dei racconti.
Delle
tanto
storie, ma ce ne sono tante, capito? E adesso ti ho raccontato questo,
sì,
di quel periodo ancora più piccola. Poi dopo ci sono i ricordi dei giocatori che invece venivano in casa, ma già ero più grande, tipo Balloni,
Faccani,
sì. Poi Miserò che era ancora prima. Però ecco, questi giocatori qui, una gran parte delle varie annate, li ho rivisti tutti quando papà ha compiuto i 90 anni e gli abbiamo fatto questa festa, cioè mi sono cercato di fare come una specie di passaparola, capito? Per chiamarli tutti quanti e venirlo a festeggiare lì a Piazza Diaz, sì. E moltissimi hanno risposto.
Marino Recchi, c'era Giampaolo, sì.
È stata proprio una bella festa, gli hanno fatto una targa di ricordo. Poi quella volta c'era il presidente Marinelli, no?
Sì, c'era il presidente Marinelli, me lo dicesti.
Diciamo la divisa dell'Ancona con lo stemma, quello originale, quindi non solo bianco-rosso la tuta, ma anche lo stemma
USA,
che, originale, per dire, le prime tute erano di lana, no? Io me le ricordo, e gli ha regalato questo come simbolo facente parte sempre dell'Ancona Calcio. Adesso dispiace vederla in questa situazione. Una volta ho scritto su Facebook, è una delle poche volte che mi rammarico di non essere benestante, perché se avessi avuto la possibilità economica avrei contribuito a far quella cordata che si diceva per risollevare la squadra.
Grande Valeria.
Sì.
Va bene.
Vi ringrazio tanto.
Grazie Valeria.
Grazie a te. Avete dato la possibilità di ricordare belle cose.
Grazie. Sicuramente.
Salutiamo la famiglia Marzoli. Grazie Valeria.
Grazie. Buonasera e buon proseguimento.
Grazie a te. Grazie.
Ciao.
Ringraziamo Valeria Marzoli, ma ovviamente ringraziamo il grande Remo con la sua borsetta, perché c'è da dire anche questo, con questa sua borsa in pelle con cui continuava a muoversi per la città, perché tanto non si è mai fermato finché ha potuto, il grande Remo. Un salutone a Valeria e ai suoi genitori, lo faceva anche la Fiammetta, ma ormai è tardi, abbiamo appena chiuso. Allora, i messaggi invece, quelli che erano ancora sollecitati a proposito della fiera, abbiamo parlato della fiera, poi chiudiamo. Barti 61 dice: io Stefano, grazie alla monomia del cognome di un espositore, entravo gratis e anche nella zona spettacoli. Brutto porcellone, Barti 61. Non si fanno queste cose, erano riservati agli adulti la zona degli spettacoli. Poi Gianluca dice: anche un concerto di Vasco nell'81, agli inizi della carriera. E poi rivolto a te, Franco, essendo un collezionista di materiale sportivo, ti mostrerò alcune chicche degli anni 59-60 della squadra dorica che ha in serbo Gianluca. Tra altre cose, okay, alla fiera c'è stato anche, a proposito di giovanissimi, nell'ultimo periodo, era in quella casa, non era la fiera della pesca, il luogo era, ma non era in svolgimento la fiera, ma era una festa dell'unità, arrivò anche il giovanissimo Ligabue, che da lì a 6 mesi pubblicò l'album, e quella volta fu un concerto a gratis che di trasfugo Radio Punto 2 all'epoca trasmise in diretta proprio dall'interno della festa dell'unità, e dopo 6 mesi fece il sold out al Pala Rossini, invece a pagamento. Grande Ligabue. Beh, insomma, tanti sono passati, tanti personaggi che sono gravitati ad Ancona. Speriamo che continuino adesso a tornare, che Vasco alla fine decida di creare qua la data zero. Insomma, Ancona, a parte il calcio, dove è stata sempre molto sfigata, possiamo dire questo, e sì, senza essere smentiti, invece si era fatta la nomea di portar bene gli artisti. Per quello che riguarda soprattutto i cantanti che passavano ad Ancona, se andava bene la data di Ancona, il tour andava benissimo in tutta Italia. E quindi ecco perché per un bel pezzo, insomma, sono in tanti, sono quelli che sono venuti ad Ancona, perché insomma noi ricalcavamo la media standard del pubblico italiano, se qui andava bene era un successo. Che dire?
Eh sì, è così.
Ogni tanto prendiamoci qualche merito, no?
Nel calcio abbiamo avuto tanti alti e bassi, più bassi che alti, però poi ci siamo. Beh, guarda, adesso stavamo commentando, no? La purtroppo questa stagione in prima categoria. È chiaro che giocare in prima categoria è dura, però il presidente e tutto il suo staff stanno lavorando per poter, e anche con delle ottime idee, per poter riportare soprattutto entusiasmo. Poi piano piano è chiaro che la categoria verrà riportata, le più alte categorie verranno riportate ad Ancona, ci vuole un po' di pazienza, perché però l'entusiasmo è molto importante, far rivivere l'entusiasmo. Già da quest'anno si vede un entusiasmo particolare, e comunque tutte le strategie e gli obiettivi, le strategie e gli obiettivi della società sono proprio quelle che vogliono far riportare nella tifoseria, comunque nella città, entusiasmo verso la squadra di calcio nostra, insomma la gloriosa Anconitana.
Chiudiamo con le notizie proprio dell'Anconitana, ricordando che è partita ufficialmente la prevendita per il match di domenica, ufficializzato anche con il comunicato ufficiale numero 47 da parte della Lega Nazionale Dilettanti. Lo slittamento del match a domenica 22 ottobre, orario 15:30, allo stadio Diana di Osimo. Dicevamo, prevendita partita regolarmente, biglietto costa 6 euro, Island Caffè a Torrette, Car Caffè a Vallemiano e Punto Enel in via Torresi. Domenica però i botteghini del Diana saranno regolarmente aperti, in questo caso il costo sarà di 8 euro. Domenica però mattina il Car Caffè a Vallemiano continuerà a fare la prevendita dei biglietti. Secondo la notizia che ci è arrivata, dovrebbe essere invece gratuito l'accesso per i minori fino a 14 anni. Quindi l'indicazione che ci è arrivata è che minori fino a 14 anni domenica dovrebbero accedere allo stadio gratuitamente. Quindi ogni società ha una sua linea particolare. Il Marotta in casa concede l'accesso allo stadio di Marotta appunto ai minori fino a 16 anni con ingresso gratuito. In questa occasione ha concesso appunto l'ingresso fino a 14 anni con ingresso gratuito. Sempre in casa Anconitana è arrivato anche il verdetto del giudice sportivo che ha bloccato Pesaresi per che c'erano state le proteste domenica nei confronti dell'arbitro, verrebbe da dire terna arbitrale, ma in questo caso dobbiamo dire l'arbitro, perché la terna non c'è in questa categoria. Era stato allontanato dalla panchina e quindi gli è stata inflitta appunto questa l'inibizione a svolgere attività fino al prossimo 25 ottobre, insomma salterà una partita.
Bene. A proposito di prevendite, un saluto a Daniele del Car Caffè, ci siamo visti prima, ho preso un bel caffè che m'ha sistemato, ecco, diciamo. E a proposito di saluti, un saluto e un abbraccio a Filippo. Filippo, sei addirittura d'arrivo, tranquillo che sei addirittura d'arrivo. Quindi un abbraccio a Filo, Alessio, Davide, Simone e tutti gli amici che sono in difficoltà. E un abbraccio a tutti i tifosi biancorossi.
Bene, torniamo domani con il nostro Striscia Quotidiana, con la nostra Striscia Quotidiana con Punto Bianco Rosso alle 18:30 domani con Paolo Papili. Ciao Franco!
Ciao Stefano e ciao a tutti quanti!
Correva l'anno, corsi e ricorsi storici del calcio anconetano.
Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.